Hai già finito?
Io.
Forse mi sono perdito.
Bene, cari amici, non funziona più. Cari amici, io devo chiedervi scusa per il ritardo, ma come dico sempre, dico in questa circostanza, ma è vero che mi chiamo Fisichella, ma l'aereo non l'ho pilotato io, insomma, quindi non si può fare niente, sono partito da Roma, siamo partiti con 35 minuti di ritardo e quindi vi chiedo scusa di questo ritardo. Poi sono molto contento e ringrazio Don Pigi di questo invito, perché ci tenevo molto ad essere insieme con voi e poi ci vedremo anche a Milano fra poco, insomma, perché ormai è diventato un appuntamento a cui non mi sento di mancare. Ma ero contento, volevo essere qui con voi sia anche per condividere il cammino che siamo tutti quanti chiamati a compiere per la nuova evangelizzazione, ma anche e soprattutto per comprendere in quale modo le cellule possono direttamente essere coinvolte in qualche iniziativa che ci tocca direttamente. Voi mi avete chiesto oggi di parlare del ruolo, in modo particolare della missione dei laici nella nuova evangelizzazione. Io chiederò scusa ai confratelli sacerdoti che sono presenti, ma anche a noi serve ogni tanto riflettere, perché solo se andiamo a prendere l'ultimo e importante per noi anche testo di Papa Francesco proprio sulla evangelizzazione, se andiamo a vedere quando parla dei laici, il Papa dice: i laici sono semplicemente l'immensa maggioranza del popolo di Dio. Al loro servizio c'è una minoranza di ministri ordinati. Ed è sufficiente che noi sacerdoti ci guardiamo un attimino qui intorno e vediamo la verità di quello che ha scritto Papa Francesco. Voi siete la maggioranza del popolo di Dio, uomini e donne che da battezzati vi consacrate al servizio della Chiesa, e noi siamo chiamati, noi una minoranza, siamo chiamati ad un'attenzione particolare. Perché? Perché possiate crescere veramente nella fede e nella vocazione battesimale. Vede, sono passati 50 anni da quando il Concilio ha iniziato a riflettere sulla vita della Chiesa, e riflettendo sulla vita della Chiesa non poteva il Concilio non riflettere anche sulla missione che hanno i laici e le laiche, quindi su tutto quello che è la realtà del popolo di Dio. E a più riprese il Concilio ha voluto dedicare a voi il suo insegnamento. Lo ha fatto nella Costituzione, questa grande Costituzione sulla Chiesa che è la Lumen Gentium, là dove, parlando di voi, vi inserisce in quel grande ruolo che è innanzitutto la chiamata di tutti noi, di tutto il popolo di Dio, la chiamata alla santità, a cui nessuno è escluso, ma poi vi ha anche dedicato un documento particolare, l'Apostolica Martuosità. È importante notare come quell'insegnamento in questi 50 anni si è accresciuto, non è diminuito, è diventato sempre ogni giorno più denso. Non sempre lo conosciamo, ma Giovanni Paolo II, con la volontà di convocare un sinodo proprio per riflettere sulla missione dei laici, Christi Fidelis Laici, ha realizzato un ulteriore passo significativo in tal senso. Per quanto riguarda, vedete, la nuova evangelizzazione, io penso che noi dobbiamo soprattutto focalizzare alcuni temi particolari. Vedete, i padri conciliari ci hanno detto che voi siete il segno concreto, visibile, della partecipazione attiva alla missione dell'evangelizzazione della Chiesa. Una partecipazione attiva, attiva, non passiva. I laici non stanno ad aspettare che noi gli diciamo qualche cosa, perché c'è una capacità, c'è una dimensione propria che appartiene a ciascuno di noi e che al laicato appartiene in modo del tutto peculiare, per essere capaci di svolgere questa missione di evangelizzazione. Insieme ovviamente all'altro grande compito, quello di santificarci e quello della nostra formazione. Una parola su cui io ritornerò quasi tutto il mio intervento. La nostra formazione. Perché vedete, noi sacerdoti, per diventare sacerdoti, a noi ci fanno studiare. Ed è giusto che sia così, perché dobbiamo in qualche modo guidare e presiedere il popolo di Dio. Dobbiamo spiegare a questo popolo la parola di Dio. Quindi noi, minimo per 7 anni, minimo 7 anni, noi siamo obbligati allo studio. E il laicato? I laici non devono studiare? Oggi sul Corriere della Sera, non apro per non perdere tempo, sul Corriere della Sera c'è la presentazione del libro del professor Melloni sul analfabetismo dei cattolici. Non vi dico i dati, voglio andare a leggere 500 pagine di questo volume per cercare di capire come è fatto. Ma già dal resoconto che ne dava il quotidiano non fa che rafforzare ancora di più quello che sappiamo e quello che abbiamo sempre pensato. Pensate che soltanto l'1% riesce a mettere i cattolici in Italia, non nel mondo, in Italia, riesce a mettere in prosecuzione temporale Adamo, Abramo, Mosè e Gesù Cristo. L'1% dei cattolici. C'è da ridere, no? Bravi, mi aspettavo almeno questo. C'è da piangere. E quanti, credo che sia anche lì, non so quanto, il 37% così, dire ma i Vangeli e la Bibbia ma sono la stessa cosa. Allora è vero che i Vangeli fanno parte della Bibbia ma non sono la stessa cosa, e il 38%, se ricordo bene, diceva che un particolare specifico detto nel in Dan Brown, in questo Codice da Vinci, è un luogo della Bibbia. 38% dei cattolici, che vuol dire che hanno letto Dan Brown, ovviamente, io sono tra quegli ignoranti che non l'ha letto e sto benissimo, ma tra quei 38% che citava dei posti di quel romanzo, dicendo no, quelli sono parte della Bibbia. Siamo a posto. Allora, amici miei, cerchiamo di fare un po' di mettere un pochettino di ordine all'interno della nostra vita. Noi siamo chiamati ad una formazione personale e comunitaria. Dobbiamo sentirlo come un obbligo, dobbiamo sentirlo come una condizio sine qua non. Dobbiamo convincerci che siamo battezzati e proprio per questo, perché siamo battezzati, abbiamo il dovere di conoscere la nostra fede, perché altrimenti non possiamo comunicarla e viene meno quella obbedienza a quanto Pietro scriveva nella sua prima lettera, capitolo 1, versetto 15, capitolo 3, versetto 15, siate sempre pronti a dare ragione della speranza che c'è dentro di voi. A dare ragione, a saper dire perché siete credenti. E quindi davanti a questo comando, a chiunque ve lo chiede, siate sempre pronti a dare ragione della fede, della speranza che c'è in voi. Amici miei, a me non piace calcolare la fede dalle statistiche, perché le statistiche sono fredde, le statistiche non dicono molto, sono numeri, e le statistiche poi alla fine sono un orientamento di quello che è una lettura del fenomeno. Però certamente in Occidente, in Europa, nel nostro paese, non possiamo dire che non ci sia una crisi di fede. La crisi di fede c'è, come c'è anche una stupenda testimonianza di fede. Ci sono le due dimensioni poste insieme. A volte siamo portati a sottolineare di più un aspetto, quello della crisi, e questo ci impedisce di vedere che c'è invece anche un'altra dimensione. Una forte attenzione, tanto entusiasmo da parte di nuove realtà. Come mai viviamo questa dialettica, questa dimensione? Allora, vedete, quello che mi sento di dire è che abbiamo bisogno di far vivere i momenti salienti della nostra vita sempre di più illuminati dalla dimensione della nostra fede. In Italia, per il momento, in Europa ancora, in molti paesi dell'Europa ancora, i momenti più importanti della vita, la nascita e il morire, sono ancora segnati dalla forte presenza, chiamiamola religiosa, perché è nella cultura stessa. Ma in tutte le religioni di questo mondo il venire alla vita, il nascere e il morire sono accompagnati dal fenomeno della religione. Allora noi non possiamo entrare in quel supermarket delle religioni per dire, vabbè, vediamo quello che noi facciamo di specifico in tutto questo. Noi abbiamo bisogno di renderci conto di che cosa questo comporta, di avere cioè la consapevolezza di questa dimensione. Perché se è vero che tutte le religioni si muovono in queste due colonne dell'esistenza, è pur sempre vero che noi lo facciamo in una maniera del tutto particolare. Noi lo facciamo perché sappiamo che questi momenti e tutto ciò che si svolge all'interno sono segnati da un piano di salvezza che Dio ha per ciascuno di noi. Ma lasciatemi dire ugualmente anche questo. Fino a quando questi momenti saranno segnati dalla presenza religiosa? Fino a quando? Perché io me lo devo chiedere. Posso dire che per il momento il popolo italiano è un popolo che ancora al 95% è cattolico e fa battezzare i propri figli. Ma sapete, io ho davanti ugualmente altri dati. Nel 1946 in Brasile c'erano 95% di cattolici, quindi tutti battezzati. A 60 anni di distanza, e sono dati del censimento, quindi sono dati ufficiali del Brasile, con i censimenti alla mano, i cattolici sono diventati il 65%. Ora, in 60 anni abbiamo perso il 30% dei cattolici. in un paese come il Brasile. Dice, no, in Italia questo non succede, in Europa questo non succede. Figurati, figurati. Allora, fino a quando ci sarà tutto questo? Fino a quando noi possiamo ancora essere capaci di una presenza significativa nella vita delle persone, soprattutto là dove c'è il nascere e il morire, cioè i punti culminanti, la gioia del venire alla vita e il dolore, la sofferenza, i due momenti sui quali la vita si gioca? Qualcuno dice, ma la Chiesa non si aggiorna, bisogna che voi vi aggiornate. Fratelli miei, non è l'annacquamento della fede che ci rende propositivi presso gli altri. Non è annacquando la fede che diventiamo moderni. Perché annacquare la fede significa togliere la forza della parola di Dio. E questo a noi non è consentito. Noi siamo chiamati ad altro. Noi siamo chiamati a dare forza, sostegno, entusiasmo, perché non sarà mai una religiosità debole, non sarà mai una fede debole a poter essere propositiva. Ecco perché non possiamo annacquare la fede, ma dobbiamo dare quella forza che viene dall'alto, la forza che viene dall'alto. Non abbiate paura di ricevere la forza che viene dall'alto. Questo è stato scritto, pensate, in un piccolo libretto che racconta delle visioni. Il pastore di Erma: prendi la forza che viene dall'alto. Per me quello è diventato quasi un ritornello nella mia vita. Prendi la forza che viene dall'alto, non avere paura. Se non lo diciamo questo poi negli 8 giorni della Pasqua, in cui diamo l'annuncio che Cristo è risorto, e in queste giornate in cui rileggiamo il discorso di Pietro fatto nell'indomani della Pentecoste, ricevere la forza che viene dall'alto, quando lo proponiamo con ancora sempre maggior convinzione. Ed è per questo, allora, non è annacquando la fede che potremo recuperare quanti sono lontani o indifferenti dalla fede. Non ci credo. È vero il contrario. È nella misura in cui saremo capaci di proporre la radicalità della fede, la radicalità dell'annuncio di Gesù Cristo, che troveremo sempre animi disponibili all'accoglienza. Poi ci pensa la grazia, ci pensa la vita dello Spirito a trasformare il cuore. A noi è chiesto di essere, come dice l'Apostolo, amministratori fedeli. Quello che è richiesto all'amministratore qual è? È quello di essere fedele. Facciamo allora un piccolo percorso in tutto questo. Un percorso, vedete, che io desidererei veramente che con Don Pigi, con Paolo, con alcuni dei vostri responsabili, noi abbiamo studiato insieme. È un anno, Don Pigi, che studiamo questo. Quindi guardate che non è una cosa improvvisata, è un anno. Un anno con il quale abbiamo, e io devo dire, ringrazio il Signore, che si sono incontrati due desideri, senza saperlo. Si è incontrato il desiderio intuitivo di Don Pigi, che io dovevo partire, lui voleva vedermi a tutti i costi, e troviamo il compromesso per cui via dalla stazione, poverino, arriva immediatamente a casa mia, poi dopo lui va via e parto io, e mi dice, no, io ho avuto questa intuizione, dobbiamo fare una scuola di nuova evangelizzazione. Dico, Don Pigi, ma è quello che pensavo anch'io. Abbiamo bisogno di una scuola di nuova evangelizzazione. E abbiamo incominciato a studiare insieme questa cosa. Perché una scuola di nuova evangelizzazione? Per questi motivi a cui io adesso cercherò di dare fondamento. Poi dopo Don Pigi e gli altri saranno in grado di esprimere ancora più compiutamente quello che sarà la prospettiva, perché inizia, e come è un inizio, poi le cose devono proseguire e devono andare avanti. Perché una scuola di nuova evangelizzazione? Beh, direi, perché ce l'hanno chiesto anche i vescovi, perché una delle proposizioni a conclusione del Sinodo dei Vescovi del 2012 sulla nuova evangelizzazione e trasmissione della fede è stato tra l'altro anche questo, che si possono avere scuole di alta formazione. Allora, amici miei, scuola per che cosa? Io direi innanzitutto la prima dimensione imprescindibile per dare fondamento al nostro impegno laicale. Questo. Perché abbiamo una missione da compiere. Come laici e laiche, una missione. Per dare fondamento, per dare sostegno a questo, una scuola di nuova evangelizzazione. Con quale scopo? In primo luogo, il recupero del primato della parola di Dio nella nostra vita. La parola di Dio è viva. La parola di Dio ci coinvolge in un processo di trasmissione da cui nessun battezzato è escluso, nessuno. Dice l'Apostolo nella sua ultima lettera che scrive, la scrive a Timoteo. Timoteo è quasi un figlio per Paolo, lo lascia nella chiesa di Efeso che ha fondato, dopo di lui lascia Timoteo. E che cosa gli dice? La parola di Dio non è incatenata. Lui sì, l'Apostolo si trova a Roma, è in prigione. Io sono in catene, ma la parola di Dio non è incatenata. Questo è stupendo, fratelli miei. Paolo è in carcere, soffre, ha dinanzi a sé la morte imminente, e nonostante questo, qual è il suo pensiero? L'annuncio del Vangelo. La preoccupazione è che deve essere trasmesso di generazione in generazione in modo vivo e fedele. Come lo hai ricevuto, così trasmettilo. La parola di Dio continua ad essere libera, efficace, a penetrare, andare nel fondo, è come una spada, dice l'Apostolo, una spada a doppio taglio, va fino a raggiungere le giunture, ti raggiunge dappertutto, là dove c'è il cuore, l'animo, la mente, tutto. Bene, questa parola di Dio che è così libera, efficace, non può assolutamente soffrire a causa della sofferenza dell'Apostolo. Al contrario. L'ignavia dei discepoli non può essere una difficoltà perché la parola di Dio abbia a rimanere viva in mezzo a tutti noi. Vedete, la nuova evangelizzazione ha il compito di farsi carico di sostenere la fede dei cristiani. Uscire dalla crisi è possibile nella misura in cui recuperiamo la certezza della nostra fede. La certezza. Non il dubbio, la certezza. E partecipare ai corsi di nuova evangelizzazione, se lo tengo io quel corso, farà capire anche perché nella fede non c'è il dubbio, nella fede c'è la certezza. Chi crede non dubita, chi crede ricerca. E forse, per usare Sant'Agostino, neanche dovremmo dire ricercare, perché il ricercare, dice Agostino, è tipico di colui che non ha ancora trovato, ma noi la fede l'abbiamo. E invece, per riprendere poi il grande insegnamento di Newman, vedete quante cose possiamo imparare, il grande insegnamento di Newman, che dice no, bisogna andare, c'è l'inquiry nella fede, cioè c'è l'investigazione, c'è un capire sempre di più, il comprendere sempre di più. Sottigliezze? No, ma andare all'interno della natura di ciò che noi crediamo. Poi dopo nel nostro linguaggio continueremo sempre a dire ho tanti dubbi, ma chi non ha i dubbi? Tutti ce li abbiamo i dubbi, certamente. Ma la fede ti dà una carica diversa, ti dice un'altra cosa. Il primato della parola di Dio, amici miei, che comporta rimettere al centro la conoscenza più coerente della persona di Gesù Cristo. Lo sappiamo che la fede non è un'idea, la fede non si fonda su un'idea, la fede è un incontro con una persona, ed è un incontro di amore, di amicizia. Ma ben aveva ragione San Bonaventura, anche chi ama vuole capire il perché, anche chi ama vuole capire il perché ama. E quindi ci sono le ragioni del cuore, no? Ci sono quelle esigenze attraverso le quali, pur avendo e proprio perché ho incontrato questa persona, voglio conoscere di più. E cosa fai tu quando incontri una bella ragazza? O viceversa, quando incontri un bel ragazzo, visto che qui il pubblico è maggiormente femminile, cosa fai? Lo corteggi, no? Cosa fai appena incontri una persona e vedi che è lei, cosa fai? Dice, mi sono innamorata. È vero, mi sono innamorato, è vero, benissimo. E quindi cosa faccio? Finisce tutto quanto lì? Assolutamente no. Devo fare di tutto per capire in che modo ho la conquista di questa ragazza, no? In che modo la devo conquistare, in che modo la faccio diventare mia, in che modo la faccio diventare mia dal punto da non doverla lasciare più e di fare un patto che dura per sempre. Altrimenti cosa sei? Divertimento di qualche giorno, di qualche mese? Scusate, se è un incontro d'amore con una persona, è questo, ti devi innamorare e poi devi ricercare tutto quanto è necessario per poter capire e mantenere vivo quel momento dell'innamoramento. Non c'è alternativa, perché noi uomini e donne siamo fatti così. Quindi non possiamo arrampicarci sugli specchi quando parliamo di fede, perché la fede viene dall'amore. La fede viene dall'amore. Se non c'è amore, amici miei, non c'è fede, non c'è. Beati voi, prima lettera di Pietro, subito il primo capitolo. Beati voi che credete senza averlo visto. Credete senza averlo visto. E l'Apostolo poteva ben dire, noi l'abbiamo visto, noi siamo quelli che abbiamo mangiato e bevuto con Lui. Beati voi che credete senza averlo visto, e senza averlo visto lo amate. Ma c'è qualcosa di più stupendo, di più bello di questo? No, ditemelo voi, io non lo trovo. E allora, se questo è vero, e se è la nostra esperienza, non deve essere l'impegno per entrare sempre di più all'interno di questa intelligenza della parola di Dio, scoprire sempre di più che cosa c'è nascosto in questa parola di Dio, scoprire sempre di più la ricchezza della mia fede che mi proviene perché quella parola di Dio è regola della mia fede, è una regola, la mia fede si deve coniugare su tutto quello. Questo percorso, amici miei, ci consente di dire che la fede che noi professiamo è cristiana, è una fede cristiana. Che cosa comporta questo, se non che questo aggettivo la qualifica e la differenzia da altre? Credere che Gesù è il Cristo, ricercare insieme con Lui il volto del Padre, essere aperti a ricevere il dono dello Spirito, il mistero della Trinità, perché la vita diventi una lode alla sua gloria. Ma c'è un secondo aspetto, il primato della parola di Dio ci porta ad accogliere in noi quella parola e a cambiare vita. Ecco il secondo punto, la conversione della vita. Dare delle ragioni per l'esigenza, per la motivazione, per dire a noi stessi perché questa parola di Dio mi chiede il cambiamento di vita. Convertitevi, convertitevi, cambiate vita, cambiate vita. La predicazione di Gesù si compone della chiamata a cambiare il cuore. Amici miei, lasciatemelo dire, ma lasciare il nostro contemporaneo nel suo mondo, che lo culla, lo ovatta, non deve essere disturbato in nulla. Un mondo che gli fa perdere addirittura la forza della ragione, un mondo che gli dice, vedete, poi io... noi per 2000 anni, vedete, io in questo periodo, quando diciamo sempre così, ma il mondo è cambiato, non è mica vero, il mondo non è cambiato affatto, il mondo è sempre stato così. Noi da 2000 anni, con la nostra predicazione, con la nostra fede, abbiamo fatto cambiare il mondo, cioè lo abbiamo dato la possibilità al mondo di capire che c'è un'altra cosa. Adesso, venendo meno noi, il mondo ritorna ad essere quello che è sempre stato, pagano. Questo è un dramma, vedete, è un dramma. Perché panem et circenses, che cosa facevano? Cosa davano i romani? A divertitevi, cosa vuoi stare a pensare? Divertiti! Ah, voi prendete tutti i programmi che ci sono, no? Io non lo sapevo, ma mi dicono che allora il canale, cioè no, allora Rete 1 è per alcuni, poi Rete 2 per altri, Rete 3 per, poi ci sono Rete 4, dove sono tutte le apparizioni, le Madonna e tutte queste cose qui, invece per le persone tutte un po' più anziane, no? E allora lì ci trovate e tutti questi programmi. Rete 5 invece vai a spasso, soprattutto quello che fa, e poi come si chiama quell'altro? Canale 1, no, Rete 1, ah, Italia, bravi, Italia 1, e invece è fatto, mi dicono, per soprattutto i nostri adolescenti. Potete ben capire che cosa passa lì dentro. Ma quello è il mondo, è sempre stato così. Prima lo faceva, perché agli inizi, scusate, io lo dicevo a un mio amico, mi diceva, ma vedi qui, vedi, dico, ma senti un po', ma perché i cristiani ai primi secoli non andavano a teatro? I cristiani, noi, nei primi 2-3 secoli, anche 4° e 5° secolo, noi al teatro non ci andavamo affatto. E perché non andavate al teatro? Ma perché il teatro non era niente altro che alcune erano le discoteche di oggi. Poi dopo abbiamo riscoperto la dimensione culturale, eccetera, quindi c'è tutto un procedimento su questo che è così. Ma all'inizio ai cristiani gli sembrava il luogo di perversione e non ci andavano. E la nostra vita invece? Dov'è la nostra conversione? La nostra conversione, cioè il nostro avere un orientamento fisso, dov'è? Dov'è, amici miei, la forza della ragione che interroga e la potenza della grazia che apre il cuore, che trasforma? Lì la fede che deve avere la forza su cui costruire. E allora bando alla stanchezza del vivere la fede. Poi lasciatemelo dire, voi siete, non solo voi, perché grazie a Dio ci sono tante altre realtà, ma voi siete il segno concreto che là dove c'è tanta stanchezza della fede, voi vi rifiutate di essere stanchi nel vivere la fede. Perché voi siete il segno di nuove forme, di nuovi germi di vita, di nuova esigenza di vivere questa fede che non si accontenta più di forme che sono state così per tanti anni vissute senza entusiasmo e che adesso invece hanno bisogno di essere rivissute con una carica diversa. Quindi io vi voglio dire, e congratularmi anche con voi, perché voi siete segno di questo. Non dimenticatevelo, perché essere segno di questo significa avere una responsabilità nella Chiesa. Chi crede non è presuntuoso, chi crede non può vivere con presunzione, chi crede diventa responsabile, cioè capace di partecipazione agli altri. Allora, siccome voi avete riscoperto la forza della fede, la forza di una grazia che apre il cuore, e voi diventate responsabili di questo, responsabili di una vitalità, di una dinamica della fede che ha bisogno di essere riproposta, che non ha paura, che non ha paura, che va oltre quelle varie forme di dittatura da cui noi oggi assistiamo, inermi tante volte, perché noi che forza abbiamo? Abbiamo la forza dell'incontro interpersonale. Credetemi, amici miei, che nei prossimi decenni, probabilmente, saremo costretti a vivere in una società che non sarà quella che avevamo pensato e non sarà neanche quella per la quale avevamo per secoli lavorato. Perché può essere una società in cui la legge abilita e giustifica a dover portare segni di eutanasia nei confronti dei bambini? Ditemelo voi. I romani lo facevano. Andate al Campidoglio. Andate a vedere che cos'era la Rupe Tarpea. Andate a vedere, perché c'è ancora. Prendevano i bambini e li buttavano malformati, così li buttavano giù, quel che non volevano li buttavano giù. Oggi diventa legale. Olanda, Belgio. E andremo avanti. Pensate cosa sono le legislazioni nel Canada, quello che verrà a venire. Questa sarà la società del domani in cui noi dovremo essere segno della forza della fede e della potenza della grazia. Questo. E quanto altro. E quanto altro. Soltanto il pudore e la mancanza di tempo ci impedisce di dire quello che sarà un tipo di legislazione di cui già vediamo i prodromi in atto. Ma niente di nuovo sotto il sole, niente di nuovo. Ma quella società, quel tipo di cultura all'epoca si è autodistrutta. Si è autodistrutta. Perché non poteva continuare a trasmettersi in quel modo. Era suicida e non se ne era accorta, ma era suicida. Ma in compenso non si pensava, in compenso ci si divertiva, in compenso non si guardava davanti agli occhi, in faccia, il dramma dell'esistenza. Ecco perché Paolo dice, ma se Gesù non è risorto, allora mangiamo e beviamo perché domani moriremo. Perché quello era il senso della cultura a cui parlava. Mangiamo e beviamo, poi domani moriremo, quindi che dobbiamo fare? Mangiamo e beviamo, divertiamoci, per tanto si vive una volta sola, no? Non si vive una volta sola. E quindi mangiamo e beviamo. Tutto più semplice. Ma se Cristo è risorto, non c'è più che mangio e bevo perché tanto vivo una volta sola, no? Perché io poi vivrò per sempre. La morte è chiusa, no? È vinta, è vinta. Ma il mondo aspetta da noi questo. Terzo aspetto. Il laico è chiamato a vivere la sua vocazione. Primato della parola di Dio. Esigenza del capire lo stile di vita diverso, la chiamata alla conversione contenuta nella parola di Dio. Terzo aspetto, la mia vocazione. E qui ritorniamo allora a un testo che a me piace molto. È il numero 33 della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa, Lumen Gentium. Cristo è la luce delle genti, Cristo è la luce dei popoli. Che cosa dice lì? Guardate, non dice parlando a me, lo dice parlando a voi, ai laici e alle laiche. I laici sono soprattutto chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze in cui essa non può diventare sale della terra se non per mezzo loro. I laici sono soprattutto chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa, non se stessi, la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze in cui la Chiesa non può diventare sale della terra se non per mezzo loro. Se non per mezzo loro. Qui per me c'è la chiave di volta di tutto. Qui c'è la comprensione per capire la vocazione laicale. Ci sono ambienti, ci sono contesti che non potranno essere raggiunti da nessun altro se non laici e laiche, che con la loro vita professionale sono in grado di dare testimonianza della fede. Se vado io, ma da me già si aspettano quello che io dico, neanche mi ascoltano. Se vado a Pigi lo ascoltano perché lui ha più saggezza di me, io invece ne ho un po' di meno, ma sanno lo stesso quello che gli dice. Se andiamo noi sacerdoti lo sanno benissimo e noi non potremmo dire altrimenti, no? Ma provate a dirlo voi. È uno shock, è uno shock. Perché la prima cosa che vi dicono è ma ci credi davvero a quello che stai dicendo? Ma tu ci credi davvero a quello che stai dicendo? E provate a rispondermi. Ma dobbiamo avere in mano gli argomenti, no? Dobbiamo ben sapere che cosa gli dobbiamo comunicare, perché là ci siamo solo noi, ci siete solo voi, non c'è il parroco che vi suggerisce, non c'è nessuno, c'è solo tu. Certo, prendi la forza che viene dall'alto, quella c'è, ma come io ho studiato fin da piccolino, grazia suppone in natura, la grazia suppone la natura, la porta a compimento. Ma se manca la sostanza, che fai? Ecco perché abbiamo bisogno di laici formati. Sale della terra. È bello vedere questo richiamo. Ci sono luoghi, ci sono contesti, ci sono situazioni di vita in cui la Chiesa, non noi, non ciascuno di voi, la Chiesa è presente come sale della terra, solo attraverso di voi. Sale della terra, e dobbiamo andare di nuovo alla parola di Dio. Dobbiamo ritornare, ovviamente, ai capitoli 5 e 6 del Vangelo di Matteo. Perché vedete questo testo, sale della terra, viene immediatamente dopo la proclamazione delle beatitudini. Le 9 beatitudini, le conosciamo. potremmo dire, beh, ci basta prendere le beatitudini, siamo soddisfatti, siamo contenti. Beati i poveri nello spirito, di loro è il regno dei cieli, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, beati i misericordiosi, riconosciamo. Ma c'è l'ultima di queste beatitudini, perché vedete, c'è una bella differenza. Le prime otto, beati i puri di cuore, ma chi? I puri di cuore. Beati gli operatori per la pace, ma chi sono gli operatori della pace? Andiamo a leggere l'ultima, quella che viene prima del sale della terra. Beati voi, beati voi, quando mi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Beati voi. Le prime otto non c'è nessun voi, non c'è nessun pronome personale, non c'è. Quindi siamo tutti, chi? Chi fa quello? Ma adesso fino qui i discepoli di Cristo sono coinvolti direttamente in prima persona. Qui non ci sono dubbi in proposito. Dopo 2000 anni, quel voi, beati voi se vi insulteranno, se vi perseguiteranno, altro se parleranno tutti bene di voi, cari miei. Allora vuol dire che abbiamo annacquato. Attenzione. Ma perché? Beati voi se ci perseguiteranno, se ci oltraggeranno con il sale della terra? Amici miei, il compito che ci viene affidato è unico, non ha alternative. Noi dobbiamo essere nel mondo e per il mondo come il sale lo è per il cibo. Noi siamo insostituibili. Noi siamo noi, la Chiesa. Noi la Chiesa. Noi siamo insostituibili. Questo non ci fa crescere nella presunzione. Ma il Signore, dicendoci che siamo sale, ci dice: attenzione, perché voi correte il pericolo di fallire nell'essere sale. E qual è il fallimento? Perdere il sapore. Sapete come ai tempi di Gesù, qual era il grande pericolo? Perché il sale, voi sapete, il sale era un bene preziosissimo. Si prendeva il sale e lo si portava addirittura in omaggio ai grandi della terra, no? Il sale era un bene preziosissimo. Bene, allora il sale, per avere un po' più di sale, lo si mischiava con altre sostanze. Ma se queste sostanze non erano miscelate nella maniera giusta, il sale perdeva il sapore. Cosa dovevano fare? Prenderlo e buttarlo via. E voi capite perché l'Apostolo ci dice: state attenti ai venti di dottrina, perché c'è il rischio, vedete, che con il gusto di andare nel mondo, noi assumiamo quello che il mondo vuole e non ce ne accorgiamo più e perdiamo il sapore. Che se ne fa il mondo di un sale che non ha sapore? Che se ne fa il mondo di persone che non sono più capaci a dargli speranza, a dargli la gioia per la sofferenza e l'entusiasmo per vivere? Se non siamo noi, chi glielo dà? Chi dà speranza al mondo oggi? Se noi perdiamo questa consapevolezza, non abbiamo più ragion d'essere nel mondo. E che cosa fa il mondo? Ti calpesta. Ti calpesta. il calpestare del mondo, il calpestare figurativo di cui parla Gesù nel Vangelo, è proprio questo. È il significato del dire: non hai più significato, è disprezzo. Allora, l'immagine che Gesù ci dà vale per la nostra esperienza. Se portiamo il gusto di questa parola e il gusto del vivere la fede in una comunità, fa comprendere quale grande paradosso sia la Chiesa, il paradosso della Chiesa. Soltanto pensate a quello che è la nostra storia nel corso di questi 20 secoli, dove abbiamo uomini, donne, religiosi, laici, questo miscuglio di una vita di bene, di peccato, che continua a riportarsi costantemente, a esprimere la santità della Chiesa davanti a un mondo che vede soltanto il nostro peccato. Certo che c'è bisogno allora di una testimonianza forte. E da ultimo, quarto, essere capaci di dare le ragioni della nostra fede. Perché credo? Per quale motivo io credo? Per quale motivo? Questa è una risposta che tu devi dare innanzitutto a te stesso, a te stesso. Perché tu credi? Gli altri ti hanno battezzato. Tu hai chiesto di essere confermato nella fede. Tu ti accosti a ricevere l'Eucaristia. Tu vai a chiedere il perdono dei tuoi peccati. Tu vai a stendere la tua mano con quella donna per compiere un patto davanti a Dio. Adesso lo fai tu. Perché? Perché vivi di questa vita? Perché assumi in te la via delle beatitudini, che sono la nuova legge che il Signore ci ha dato? Perché anche lì è salito sul monte, Mosè è salito sul monte, Gesù è salito sul monte, Mosè riceve le 10 parole e Gesù ci dà le sue parole. Bene, perché vuoi vivere quella vita? Perché cambi la tua esistenza? Perché? Quanti perché? Quanti perché? Ma a questi perché dobbiamo essere capaci di dare risposta. E questi perché, vedete, sono raccolti tutti insieme in quello che è la scelta consapevole di essere battezzato, di essere cristiano. Il motivo della mia fede. Essere capaci a riscoprire queste ragioni della fede. Vedete, ci sono alcuni, che oggi ce ne sono parecchi, oggi tante persone sono captate da questo grande, da questa, pensate la grande provocazione che è stata data dalla presenza di Papa Francesco. Guardate che cos'è il fenomeno, guardiamo soltanto, noi abbiamo gli occhi della fede, no? Lo vediamo dal punto di vista del ministero della fede, ma guardate soltanto da un punto di vista dell'effetto culturale, effetto sociologico. Da quando in qua il Time avrebbe dato la copertina, o i Rolling Stone avrebbero dato la copertina a un papa? L'hanno data a Francesco. Pensate quante persone mi dicevano i vescovi dell'Olanda, venuti in visita a Dimina, mi dicevano: guarda, è una cosa incredibile, l'85% degli olandesi è a favore di Papa Francesco. L'85% degli olandesi. Io non so quanti sono i cattolici, sono molto pochi in questo periodo i cattolici in Olanda, ma l'85% sta con Francesco. Cosa vuol dire questo? Vedete, ci sono, io lo chiamo una dimensione estetica. Avete presente quando voi vedete qualche cosa di bello, un bel tramonto, e un bellissimo pezzo d'arte, qualunque cosa, che veramente, che bello, siamo colpiti perché la bellezza colpisce. Poi però, se tutto finisce lì, se non sei capace a dare le ragioni, a dire come mai è bella quest'opera? Come mai la Gioconda è bella? Come mai il Duomo di Milano, come mai la chiesa romanica di Sant'Eustorgio è bella? Perché è bella, è più bella del Duomo ovviamente. Come mai? Sono due generi differenti, uno è gotico, l'altro non è gotico, quindi non c'è problema in tal senso. Ma come mai? Come mai? Vai a ricercare le ragioni del perché tu dici che bello. Ma già, amici miei, la bellezza, quanto mi piacerebbe parlare di questo, ma lo faremo durante il terzo anno del corso, la bellezza proviene dall'amore. La bellezza suscita amore. La bellezza suscita amore. E allora se la bellezza suscita amore, è ovvio che tu sei nella condizione più immediata per comunicare la fede, per dare le ragioni del perché credi. Dobbiamo essere capaci di avere le antenne molto aperte, immediate, per captare tutti questi semi estetici. Pensate quanti? Ve lo posso anche dire, perché una mia amica mi manda un messaggino, è una mia amica, una ragazza che io era nel mio gruppo dei giovani, siamo cresciuti insieme, io avevo 24 anni, lei ne aveva 15, e era nel mio gruppo dei giovani, e mi manda un messaggino perché la figlia adesso sta studiando a Milano, all'università, e lei, ovviamente da brava mamma italiana, va e mi dice: Rino, sono stata in una chiesa, finalmente ho trovato una chiesa dove c'è una bella messa, dove finalmente ho ascoltato una bella omelia, e c'è il... e dico: ma sono proprio contento per te, ma che chiesa è? Sant'Eustorgio. lei non sapeva che io conoscevo, e dico: ma per forza, dico, lì ci sta Don Pigi, vai a salutare Paoletta, digli che sei amica mia. Non so se è mai venuta. È venuta, allora non avrei dovuto dire questo esempio, perché ho fatto riconoscere la peccatrice, ma incompreso da me. Ma per dirvi, ma vedete, la bellezza di una liturgia, la bellezza di una bella omelia, ma cosa ci vuole? Cari sacerdoti, che ci vuole? Perché molto dipende da noi questo. Allora la dimensione estetica, che è prodromo, è lì, capacità per poter andare immediatamente a cogliere e a suscitare l'interrogativo della fede. Cari amici, fatemi concludere perché vi siete stancati, e sì, lo so, vi siete stancati, ma io devo prendere l'aereo. Quello che volevo, magari, diciamo, quinto punto, l'ecclesialità della nostra fede, l'ecclesialità, il vivere e il dare ragioni del perché noi viviamo in comunità, perché la fede non può essere vissuta da soli, la fede è vissuta in comunità. E anche se tu sei solo, sei sola, c'è pur sempre la Chiesa che è lì con te. Questo non possiamo mai dimenticarlo. Quando tu preghi con quella preghiera, là dove il Signore ti ha detto che due o tre, lì io sono in mezzo a voi, vuol dire che lì c'è anche il suo corpo che è la Chiesa. Lì vuol dire che c'è quello Spirito che ti tiene insieme, che ti convoca, che ti fa essere il corpo di Cristo. Non dobbiamo allora mai dimenticare che quando diciamo l'io nella fede, l'io credo, è pur sempre un noi crediamo. Un noi crediamo che ci consente di vivere la comunione. Questo per me è fondamentale. Scoprire la relazione tra l'essere, non fare, l'essere una comunità e il vivere la comunione tra di noi. Questa è la carta vincente. Là dove c'è una comunità di persone che vivono nell'ascolto della parola di Dio, nel primato della parola di Dio, che cambiano la loro vita, che sono capaci di scoprire la loro vocazione e che hanno la forza di doverla comunicare per renderla partecipe agli altri, là allora si vive la comunità, si vive la comunione, là si vive la comunione tra di noi, cioè la legge dell'amore, la legge dell'amore, perché la comunione è questa, è la legge dell'amore. Là c'è il perdono, là non c'è il giudizio, là c'è la vita della misericordia, là c'è l'accoglienza, là c'è la capacità e la responsabilità di rendere partecipi anche tutti quanti gli altri. Questa è la comunione. Per cui possiamo essere dispersi, separati e tuttavia essere un corpo solo. Parlare lingue diverse eppure sapere che c'è l'unica lingua della fede. Essere tante persone in tante cellule diverse, in tante case diverse, in tante famiglie diverse, eppure sapere che è l'unica famiglia, perché è la Chiesa. Questa dimensione della ecclesialità della nostra fede, il far scoprire, amici miei, la bellezza di questo vivere insieme in un momento in cui il mondo ti trascina a vivere da solo, a vivere nella solitudine. Fa sentire la nostalgia di questa vita. Sapete, la nostalgia è una bella parola per alcuni versi, perché la nostalgia è una parola greca. Nostalgia vuol dire il dolore per il ritorno. Vedete come anche in una parola come questa noi possiamo mettere veramente insieme, fare sintesi di tutto quello che forse abbiamo detto in questo momento. Far scoprire la nostalgia di Dio attraverso le diverse forme che possiamo avere, no? Cioè il desiderio di Dio che è nel profondo di ogni uomo, di ogni donna, di ogni creatura, farlo scoprire come quel dolore dell'uscire da te stesso per poter andare veramente nel ritorno alla casa del Padre. Allora questa nostalgia di vivere la comunità, che può darti il dolore di dare un taglio con tante cose che è inutili, effimere, alla quale ti sei aggrappato in questo momento, e tuttavia è un ritorno ad essere te stesso. È un ritorno a impossessarti realmente della tua vita ed è un ritorno alla libertà di dare quel senso pieno alla tua esistenza. Bene, cari amici, la fede ci chiama alla responsabilità di trasmetterla. Mai potremo stancarci di percorrere le strade di questo mondo per condividere con chi ancora non possiede la nostra gioia, il nostro entusiasmo. Mai potremo fermarci davanti a questa esigenza. Mi viene in mente la prima enciclica di Giovanni Paolo II, Redemptor Hominis. La Chiesa, nel suo cammino di raggiungere l'uomo, ogni uomo, non può essere fermata da nessuno. Stupendo. In questo cammino che ci porta ad incontrare ognuno ogni persona nel nostro cammino, non possiamo essere fermati da nessuno. La fede, cari amici, non è un vago sentimento che ci culla in un generico impegno e che spesso magari ci dà un po' di gratificazione. La fede è la nostra risposta libera, piena, totale, senza reticenze a Dio che ci chiama. Ecco perché dobbiamo avere la capacità di rispondere con la nostra piena adesione. E allora, siccome vedete c'è in ognuno di noi, c'è qualcosa che non è quantificabile, noi non siamo dei numeri. Certo, siamo diventati ormai delle sbarre, per cui siamo più niente. Delle sbarre che vengono lette con un lettore elettronico, ma noi non siamo così. C'è in ognuno di noi qualcosa di non quantificabile, che è quella dimensione del mistero della nostra vita. Il mistero della nostra esistenza che deve essere conservato sacro, la sacralità della nostra vita, la sacralità della nostra esistenza. Questo è il punto, a mio avviso, fondamentale su cui far perno, per dare a ognuno di noi una ragione in più per conoscere le ragioni della propria fede. Vedete, aveva proprio ragione, una bella espressione di uno dei padri moderni dell'Oriente, un ortodosso, Dokimov, che scriveva: non è la conoscenza che illumina il mistero, è il mistero che illumina la conoscenza. Vedete, la nostra formazione, la scuola di evangelizzazione vuole porsi, se volete, alla luce di questa dimensione. Non è la conoscenza che noi faremo che illumina il mistero, ma è il nostro ingresso sempre più profondo nel mistero che illuminerà la conoscenza che avremo di esso. Vi ringrazio per la vostra pazienza e vi benedico.